Cari compagni di viaggio che mi seguite in questo percorso dell'Apocalisse, sono felicissimo di ritrovarvi oggi e di vedere con voi cosa diranno e annunceranno i 144.000, di cui abbiamo visto nei nostri ultimi incontri le loro caratteristiche. Vi ricordate che ci eravamo posti la domanda di fronte a un mondo scatenato, pieno di quesiti e di seduzioni, cosa farà il popolo di Dio? Il ruolo del popolo di Dio, e sarà anche la sua migliore protezione, consisterà nel predicare i tre messaggi che vengono dati all'interno del capitolo 14. Vi propongo di studiare oggi il primo di questi messaggi, che troviamo in Apocalisse 14, ai versetti 6 e 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Questo messaggio non è isolato, è legato agli altri. Esso invita semplicemente ad adorare Dio. Il secondo messaggio indicherà il destino di Babilonia e il terzo sarà un avvertimento per tutti quelli che adorano la bestia e la sua immagine. C'è quindi una progressione. I messaggi diventano sempre più pressanti. La prima considerazione in merito a questi versetti è che, in fin dei conti, ciò che qui si predica non è altro che il Vangelo eterno. Il Vangelo eterno, ma con una componente che si adatta alle necessità del momento. Il Vangelo eterno è la conoscenza di Dio, è la salvezza in Gesù Cristo. Ma qui c'è un messaggio particolare per questo tempo e lo vedremo. La seconda considerazione che vorrei fare è che l'annuncio di questo messaggio è destinato agli abitanti del mondo intero, a tutti, a tutte le tribù, a tutte le lingue, a ogni popolazione. Questo messaggio sarà quindi conosciuto da tutti. E attualmente questo non è il caso. La necessità di predicare questo messaggio è dunque posta davanti a noi. La terza considerazione che vorrei presentare concerne la nozione di altro angelo che volava in mezzo al cielo. Infatti, si tratta di una cosa assai curiosa, poiché nei versetti e nei due capitoli precedenti non si parla affatto di angeli, se non nella guerra in cielo che abbiamo visto al capitolo 12. È probabile che quest'altro angelo che volava in mezzo al cielo faccia riferimento ai guai annunciati da un'aquila al capitolo 8 e al versetto 13. Leggiamolo. Guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare. È probabile che quest'altro angelo che vola in mezzo al cielo faccia riscontro a quest'aquila che vola in mezzo al cielo, e ciò indica probabilmente che i due messaggi sono assai vicini nel tempo. Avanziamo un poco e vediamo l'inizio del versetto 7. Egli diceva con voce forte. Abbiamo detto che questo messaggio sarà conosciuto da tutti, ma sarà annunciato con voce forte, con voce potente. Vi ricordate che i 144.000 hanno una forte voce che tuona, simile a un fragore di grandi acque? Se guardiamo il seguito dei messaggi, constatiamo che il secondo messaggio, al versetto 8, non è annunciato con voce forte. Sarà invece ridato e amplificato con voce potente al capitolo 18. Ci sono delle ragioni perché non sia dato con voce forte. Il terzo messaggio, invece, sarà dato con voce forte. C'è quindi un insieme di elementi che indicano il legame che c'è tra questi tre messaggi. Il primo elemento del messaggio ci dice: temete Dio. Si tratta della paura? È ciò che Dio vuol suscitare? Vi invito a leggere nel libro dell'Esodo per capire cos'è in realtà il timore di Dio. Esodo, capitolo 1, versetto 21. Abbiamo qui l'esempio delle levatrici. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Qual era questo timore di Dio? Avevano ricevuto l'ordine dalle autorità egiziane e dal faraone di gettare nel fiume i bambini maschi degli ebrei. E il loro timore di Dio gliel'aveva impedito. Il timore di Dio è il rispetto di Dio, il rispetto della vita che dà. Il timore di Dio è il timore di essergli sgraditi, di opporsi a Lui. Non si tratta di paura. Leggiamo un altro testo che troviamo in Ecclesiaste al capitolo 12, versetti da 13 a 16. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come i chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, stai in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio, infatti, farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Questo testo è interessante anche per il passaggio che stiamo studiando, poiché tratta del timore verso Dio e della conclusione che ogni opera verrà in giudizio. In effetti, anche nel primo messaggio di Apocalisse 14 si parla di giudizio. Il secondo elemento del messaggio, dopo il primo, che ci invita a temere Dio, ci dice: e dategli gloria. Cercheremo di afferrare il senso di questo invito con due altri testi dell'Apocalisse. Il primo lo troviamo al capitolo 11 e al versetto 13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Qui viene detto che furono spaventati e che diedero gloria a Dio. Ma che cosa vuol dire esattamente dare gloria a Dio? Lo comprendiamo riferendoci a un altro testo, in Apocalisse 16, i versetti 8 e 9. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco, e gli uomini furono bruciati dal gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Il fatto di pentirsi avrebbe dato gloria a Dio. Infatti, il pentimento dell'uomo indica la sua comprensione di ciò che gli sta succedendo come conseguenza dei suoi propri errori. Si pente e riconosce che ciò che gli succede non è colpa di Dio, ma la sua propria colpa, e così facendo dà gloria a Dio. Se non si pente, non dà gloria a Dio. Nel dare gloria a Dio c'è il fatto di entrare in se stessi, di rendersi conto del proprio agire e di rimettersi nel cammino di Dio. Poi il testo di Apocalisse 14:7 continua con «Perché è giunta l'ora del suo giudizio». Sappiamo che il giudizio è iniziato verso la metà del XIX secolo, ne abbiamo già parlato, ma qui forse il fatto di dire che è giunta l'ora del suo giudizio ha un'altra connotazione più precisa. Il versetto 7, d'altronde, continua e dice: «Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque». Abbiamo qui un caso un po' particolare. Ogni volta che Dio viene presentato come il creatore, nella maggior parte dei casi lo si presenta come creatore del cielo e della terra. Alcuni passaggi lo presentano come il creatore del cielo, della terra e del mare. Eventualmente, come in Apocalisse 10:6, lo si presenta come il creatore del cielo, della terra, del mare e delle cose che sono in esso. Ma qui è l'unica volta in tutta la parola di Dio in cui lo si presenta come creatore di quattro elementi: il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Cosa vorrà mai significare questa aggiunta delle fonti delle acque? Ci sono due significati. Il primo è che siamo alla fine dei tempi e in questo contesto il problema dell'acqua diventa primario. Sarà il problema ecologico numero uno che sorgerà negli anni a venire. È già ora un problema acuto, quando si sa che 12 milioni di persone rischiano di morire nel Corno d'Africa perché vittime di un periodo di siccità senza uguali. È facile quindi capire che la questione dell'acqua diventerà il problema maggiore nel contesto dei problemi ecologici. Il secondo significato lo possiamo dedurre dal fatto che le prime quattro trombe, che abbiamo già visto al capitolo 8, come pure le prime quattro coppe, che vedremo prossimamente al capitolo 16 di Apocalisse, toccano il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. C'è quindi un legame evidente tra queste trombe, queste coppe e il messaggio del primo angelo. Questo messaggio particolare concernente colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque ci porta all'unica interpretazione possibile, quella dell'ecosistema, colui che ha fatto il nostro ecosistema. Ma allora questo ci indica che le prime quattro trombe, come le prime quattro coppe, sono degli attacchi al nostro ecosistema. Ecco quindi un messaggio che ci parla di ecologia. Quando siamo alla settima tromba, al capitolo 11 e al versetto 18 dell'Apocalisse, abbiamo la conferma che le trombe ci parlano di ecologia. Leggiamo insieme.
Apocalisse, capitolo 11, versetto 18.
Sono i 24 anziani che dicono: le nazioni si erano adirate, ma l'ira tua è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Quelli che distruggono la terra. Questo versetto aveva un senso al tempo dell'Apostolo Giovanni? Ne ha ora. E il popolo di Dio è chiamato ad annunciare qualcosa che va nel senso dell'ecologia. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Evidentemente questo testo ci porta alla creazione, il che ci riporta all'adorazione di Dio come creatore e quindi ci riporta al rispetto del sabato. Ma c'è di più. Se il nostro ecosistema viene colpito e diventa il problema di importanza primordiale che angoscia i nostri contemporanei, sarebbe sorprendente che il messaggio che il popolo di Dio deve dare non parli di questo. Potremmo quindi dire: temete Dio e dategli gloria e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque che state distruggendo. Questo messaggio porta ognuno di noi a chiederci: qual è la mia responsabilità in questo processo distruttivo? Posso fare qualcosa? Possiamo almeno rispettare colui che l'ha fatto? E rispettare colui che l'ha fatto significa rispettare il creato. Ci sono certamente gesti che possiamo fare e gesti che non dobbiamo fare per rispettare l'opera di Dio. D'altra parte, se questo testo ci parla di ecologia, dicendoci che le prime quattro trombe e le prime quattro coppe contengono un messaggio di avvenimenti catastrofici ecologici, ciò comporta contemporaneamente un messaggio da parte del popolo di Dio. Non possiamo far finta di niente. Se c'è un messaggio del popolo di Dio, bisogna allora capire cosa ha Dio da dirci. Non vi cito i numerosi testi che parlano della rovina del nostro ecosistema, ma dobbiamo riconoscere che in realtà siamo responsabili di ciò che capita alla nostra terra. Un attacco oggi, un attacco domani. Non stiamo giudicandoci come distruttori del supporto che Dio stesso aveva dato per la vita dell'uomo? Dobbiamo riflettere a questo. Stiamo portando con questi avvenimenti ecologici un giudizio su noi stessi. Non si tratta di un giudizio di Dio su di noi che ci punisce severamente. Siamo noi uomini responsabili dei disordini che abbiamo creato. Ci sono degli ecologisti che abbiamo sospettato di essere fanatici, che da tanto tempo ci avvertono delle conseguenze catastrofiche. Pensavamo che la natura fosse sufficientemente generosa, abbondante, capace di coprire tutti i vizi e gli errori umani, ma non è il caso. Dio ha realizzato un creato delicato, certamente resistente, che ha resistito a tanti oltraggi finora, ma comunque delicato, fatto di tante sfumature, di tante interazioni. Scopriamo ogni giorno, sempre di più, come un sistema colpito generi grandi perturbazioni in altri sistemi vicini. Allora, l'ora del giudizio ha suonato, ma è un giudizio che ricade su di noi. Siamo nel momento in cui dobbiamo guardare in verità con un occhio vero ciò che abbiamo fatto di questa terra. E non solo di ciò che abbiamo fatto di questa terra, bensì anche di ciò che abbiamo fatto delle relazioni fra gli esseri umani, delle relazioni con gli animali, delle relazioni con tutti i sistemi interdipendenti e che alla fine dipendono da Dio. Sì, la terra dipende da Dio. E noi abbiamo creduto di poterla sfruttare a più non posso. Dio ci aveva detto di coltivarla, non di sfruttarla. Allora saremo sufficientemente saggi per coltivare il nostro giardino anziché sfruttare la terra e non sfruttare gli altri? Che Dio ci dia la saggezza in questo ambito, perché credo che ne abbiamo bisogno. Il popolo di Dio è qui per ricordare al mondo intero che ci sono dei doveri nei confronti di questa terra e non solo dei diritti di sfruttamento.